Buongiorno, cari amici. C'è un proverbio cinese che dice: anche il più lungo viaggio comincia con un primo passo. E questo non è vero soltanto per un viaggio fisico, ma è specialmente vero per un viaggio spirituale. Il sentiero che porta verso la liberazione, a cui possiamo dare anche il grande nome di illuminazione, è un lungo, lungo, sconosciuto viaggio e comincia con un primo passo. Mi piace espandere questo e dire: comincia con noi qui dove stiamo, con quello che facciamo ora, con chi siamo adesso. Qual è la situazione? Dove ci troviamo in questo momento? Chi siamo ora per il primo passo? E questo ci dà a tutto il viaggio una specie di direzione. Se siamo vivaci, vivi e vitali, aperti, determinati, allora il primo passo sul cammino è un po' diverso che quando siamo chiusi, preoccupati, tesi. Allora questo primo passo potrebbe anche essere non possibile e potrebbe, e molto probabilmente noi siamo determinati, abbiamo l'intenzione, siamo pronti e veramente vogliamo cominciare il percorso, ma in qualche modo non ci riusciamo, non siamo capaci, perché siamo così tesi e chiusi che perfino il primo passo è difficile. E quindi, restando su questa immagine del viaggio, possiamo dire che la nostra vita è un viaggio e comincia a un certo punto che chiamiamo nascita. Forse comincia ancora prima, ma almeno in quel momento noi siamo lasciati andare e portati in esistenza. E poi c'è uno sviluppo che comincia, un'evoluzione, siamo per così dire gettati nell'esistenza perché possiamo crescere. E questo è il compito principale che abbiamo, il compito di crescere. Sappiamo tutti che cresciamo fisicamente, da un feto fino a qualcuno che ha veramente un adulto, magari pesante. Ma adesso non ci stiamo occupando dell'aspetto fisico, ora quello che ci occupa è la mente, la psiche, l'anima, lo spirito, l'aspetto spirituale. E anche come il corpo ha sempre da crescere e noi non ce ne dobbiamo preoccupare perché fa quello a cui è incline e programmato, in qualche modo la nostra evoluzione spirituale va avanti per certe linee e specialmente le ricerche moderne occidentali hanno dimostrato che la nostra evoluzione spirituale percorre attraverso certi stadi e certe linee guida, più o meno, e che questo sviluppo allora dipende dalle circostanze, dalla cultura e così via. Ma dobbiamo veramente comprendere che c'è una certa crescita spirituale, come potremmo dire, che la base per essa, per così dire, lo scopo, l'intenzione, è quello di darci degli strumenti, dei modi per sopravvivere. Abbiamo imparato tutto questo dai nostri progenitori, dai nostri antenati. Abbiamo bisogno di fare certe cose, di crescere in un certo modo, di acquisire certe capacità e così via. E allora, non è proprio sicuro, ma è quasi sicuro che sopravviveremo, che possiamo sostenere noi stessi e il nostro corpo. Questa è la base. Quello che io chiamo la sfera biologica, e la mente di cui stiamo parlando normalmente è quello che noi chiamiamo la psiche, che riguarda proprio questo, che sta lì ad assicurare la sfera biologica. Ma c'è di più nella nostra vita umana, e molto pochi si sono imbarcati per il prossimo viaggio, e sono molto convinto che qualcuno di noi sta facendo quello, poiché siamo qui. C'è un altro livello, un prossimo livello successivo. E così, per esempio, il ben noto psicologo Maslow l'ha chiamato in uno dei suoi libri, intitolato The Father. L'ha chiamato il padre raggiunge la natura umana. E in altre parole possiamo dire che noi stiamo trascendendo la sfera biologica. Siamo in qualche modo vivendo questa a un certo livello, ma eleviamo la nostra mente al di sopra di questa sfera, rispetto a tutte le preoccupazioni che riguardano la sopravvivenza, e ci connettiamo invece con una sfera dove la mente viene chiamata mente spirituale. E quindi il viaggio è veramente vivere la sfera biologica e trascenderla fino alla sfera spirituale. E questo Sri Rajneesh l'ha chiamato il quantum. Non è qualche cosa che viene da solo, non è una specie di sviluppo, ma è un salto quantico, come una specie di salto di qualità. E noi è questo che ci viene chiesto, di saltare. Vi voglio leggere una citazione che ho trovato di Sri Rajneesh. Ha dato moltissimi insegnamenti sul Buddha, e specialmente in questo discorso c'era un insegnamento molto speciale del Buddha. E adesso lui dice: muoversi dal reame, dall'ambito biologico a quello spirituale è molto difficile. È la più grande sfida che c'è. È il grande salto quantico dal corpo all'anima, dal materiale al non materiale, dal visibile all'invisibile, dal tempo al senza tempo, dal fuori al dentro. È come se noi ci ricordiamo l'immagine del viaggio, questa avventura immensa di raggiungere il picco dell'Himalaya, è come l'avventura di arrivare sull'Everest. Questo è quello a cui ci disponiamo. E lui ha detto, e lui dice, non restate nella vallata, cioè nella nostra terreno psicologico, biologico, e quello che l'esperienza che noi facciamo nella valle, chiuso, qualche cosa dove noi costantemente facciamo, combattiamo per assicurarci e difenderci dagli attacchi, mentre il picco dell'Himalaya è al di sopra di questo, avete un grande panorama, potete vedere tutto quello che accade, e proprio per questo tu sai cosa fare. Nella valle noi reagiamo, ma lassù noi invece agiamo. Quindi non rimanete nella vallata. La vallata è sicura, conveniente, confortevole. Lì vivrete confortevolmente e anche morirete confortevolmente, ma non crescerete. Crescerete soltanto in vecchiaia, ma non crescerete davvero. Quindi siamo qui non per crescere come tutti quanti fanno fino a un certo punto, siamo qui per la crescita finale, ultima, per l'esperienza di picco, per la nostra reale destinazione dell'essere, degli esseri umani. Per saltare. Saltare significa saltare da qualcosa, quindi abbiamo bisogno di un terreno stabile, solido, abbiamo bisogno di qualcosa su cui fermarci, che non ci faccia scivolare. Non è che siamo sulla sabbia e proviamo a saltare, perché nel momento in cui saltiamo il terreno non ci sostiene e noi cadiamo. Quindi abbiamo bisogno di un terreno fermo, stabile, qualcosa su cui noi possiamo affidarci, il fondamento che sia stabile, forte. Qualcosa su cui noi possiamo contare. E quindi di nuovo, prendendo l'immagine del viaggio, abbiamo bisogno di una guida, come una guida dove volete salire su una montagna sconosciuta e voi affittate una guida che conosce la strada, prendete in noleggio una guida, e la principale relazione con questa guida è che voi avete fiducia in lei, non sapete. Ecco perché avete affittato qualcuno che sa. E l'unica cosa che potete fare e farete è proprio di fidarvi di lui. Perché non ha senso discutere con la vostra guida. Perché voi sapete qualcosa di diverso. altrimenti non avreste mai affittato una guida. Quindi ecco perché noi diciamo che noi abbiamo fiducia in qualcuno che ci mostra la via. Questo è un aspetto. L'altro aspetto è che questa guida ci dà delle indicazioni di come camminare, cosa fare, dove camminare, quali passi fare. E poi, ancora una volta, noi ci fidiamo. Non stiamo discutendo a metà strada, sì, ma sai, adesso io lo so, adesso puoi pure andartene a casa perché io vado avanti da solo. No, non lo facciamo perché potrebbe essere pericoloso. Quindi di nuovo ci fidiamo. E questa fiducia vuol dire che semplicemente facciamo quello che ci viene detto di fare. Non ci sono liti, discussioni, presunzione di sapere meglio e così via. Noi ci viene chiesto di fare qualcosa e noi lo facciamo. Con tutto il cuore, con tutta la nostra capacità. E qui noi siamo richiesti di mangiare e mangiare. Quando camminiamo, camminiamo. Quando stiamo seduti, stiamo seduti. E questo è quello che facciamo, nient'altro. Ci fidiamo. Non stiamo cominciando a chiedere, a questionare, ma perché, qual è lo scopo, e oggi non mi piace, non sono felice, forse lo farò domani e così via. No, semplicemente ci fidiamo e ci affidiamo e lo facciamo. Questo è il modo in cui io ed Helga siamo qui, abbiamo attraversato quello che noi abbiamo chiamato un allenamento, un training. C'erano delle indicazioni. Potete chiamarli consigli, ma era semplicemente dire fallo. E noi l'abbiamo fatto e lo facciamo ancora. Quindi voi vi fidate della guida e vi fidate nell'insegnamento e della pratica, giusto? E proprio per sostenere questa fiducia, e tutte e due, in tutte e due noi abbiamo bisogno di stare con persone che lo fanno. Abbiamo bisogno di circondarci di persone che vedono che funziona. Avere fiducia vuol dire che potete vedere che non si tratta di una convinzione, di un credo, di un'immaginazione, ma che funziona davvero. E quindi quelli di noi che ci stanno attorno, che noi chiamiamo Sangha, è qualcuno che fa da esempio per la pratica. Non stiamo provando a discutere se fare questo o quello, ma noi lo facciamo, e poiché lo facciamo, vedete che funziona. D'accordo? Quindi questo, ecco perché nel buddismo il sangha, la comunità, gli amici sul sentiero sono così importanti. In qualche modo voi potete fare tutto questo anche da soli, ma allo stesso modo non avrete mai un feedback, un ritorno, e non esprimerete, non potrete dire la vostra gratitudine a qualcuno, ringraziarlo per essere stabile. Magari possiamo anche dimenticare che cos'è la pratica, potremmo girare in cerchio e perderci, magari perderci nei nostri ricordi mentre stiamo facendo colazione, poi vediamo qualcuno davanti a noi che semplicemente fa colazione, e così avete di nuovo la fiducia. Se lui o lui lo può fare, allora posso farlo anch'io, giusto? nella tradizione o la scuola dove noi abbiamo cominciato, io ed Helga, erano i Neo Sinyasin con Sri Rajneesh. Sri Rajneesh, proprio per l'importanza di questa fiducia di quello che tu vedi che funziona, aveva cambiato la sequenza: Buddha, Sangha e Dharma. Perché quando sei veramente un Sangha, è proprio lì che c'è il Dharma. Lo sei perché lì c'è il Dharma. Ma quando invece hai una fantasia sul Dharma, non sei un Sangha. Quindi, potreste aver sentito che c'era un grande comunità, un ranch in Oregon, negli Stati Uniti, e quando voi andavate verso questo Oregon su una strada polverosa per mezza giornata, una giornata, all'improvviso, come dal nulla, c'era un grandissimo blocco di marmo e c'era scritto in lettere dorate: sto andando ai piedi del Buddha, sto andando ai piedi del Sangha e sto andando ai piedi del Dharma. E la nostra pratica era quello che chiamereste il lavoro in consapevolezza, il fare in consapevolezza. E tutto il gruppo, dovunque si cominciava il giorno, negli uffici, nei campi, nei negozi, tutti quanto questo gruppo si riuniva la mattina, per lo più alle 7 del mattino, e cominciavamo tutti insieme, inchinandoci gli uni agli altri e prendendo rifugio nel Buddha, nel Dharma, nel Sangha e nel Dharma. E questo ci dà un terreno stabile, lo sentite? Ma onestamente, questo richiede da noi qualcosa che noi potremmo non voler dare, e cioè la fiducia. Potremmo dare qualcosa, potremmo non dare qualcosa che viene chiamato devozione nelle religioni. Tu hai fiducia nel tuo guru, nel tuo rinpoche, nel tuo maestro. E noi invece, noi occidentali, non ci fidiamo, noi cerchiamo un flusso di personalità. Non stiamo cercando di vedere se quella persona può trasmettere il Dharma. Magari potrebbe, ma l'importante è che io trovo una certa personalità. Cerchiamo un flusso dentro a quel posto. Flows, un flusso, yes? Flusso, no? Ah, ok. It was the... yeah. Una traccia. Ok, cerchiamo qualcosa che non è realmente quello che dovrebbe essere. E quindi noi stiamo cercando questa traccia che ci dica che tanto non funziona comunque, che non so perché lo faccio. Quindi, quello che vi sto mostrando è veramente un fondamento religioso tradizionale: devozione, fiducia, determinazione. Le persone in questa mente tradizionale sono determinati e sono veramente fermamente determinati, e le loro storie, specialmente nella tradizione dello Zen, dove le persone sono molto controllate, rese consapevoli della propria determinazione, è che prima di entrare nel monastero devi stare 3 giorni fuori nella neve. Se la tua determinazione è quasi una disperazione, allora tu continuerai a restarci. E c'è una specie di immagine che dice che la determinazione è che quando tu ti immergi in un fiume, vedi un pezzo di paglia che galleggia, tu ti acchiappi a questo pezzo di paglia, no? Per la nostra mente è un non senso, ma se tu sei determinato, questo funziona, perché la tua determinazione ti farà stare a galla, ti terrà vivo, ti farà sopravvivere, e qualunque sfida, qualunque difficoltà non ti tratterrà, e in nessun modo. E specialmente negli ultimi anni spesso ho detto che tu puoi sempre fare quello che vuoi, ma non mi tirerai fuori dal sentiero del Dharma. Qualsiasi cosa accada, io rimarrò su questo sentiero, perché io so che è l'unica via d'uscita, che è l'unico modo per trascendere dalla sfera biologica. La mente che produce dukkha, che produce le paure, le ansie e così via, c'è soltanto una via fuori di quello, e io sono veramente convinto e vado per questa via. E c'è soltanto questo sentiero. Purché io sia determinato, devoto, dedicato, dedito e fiducioso. Ma come dico, questo è il fondamento originale, tradizionale, religioso. Anche oggi i cristiani hanno fiducia e si fondano su Gesù e vanno avanti così, senza discutere. Ma la maggior parte di noi, uomini occidentali, hanno una mente che io chiamo la mente di Frank Sinatra. Qualcuno forse conosce ancora Frank Sinatra, e la sua canzone più famosa, almeno per me, è "Io l'ho fatto a modo mio". Questo è l'approccio occidentale: l'ho fatto a modo mio. E l'approccio occidentale è "lo faccio a modo mio". E così noi ci aggiriamo in giro e troviamo queste prove, queste tracce per dimostrare che siamo arrivati, perché noi vogliamo farlo diversamente, non siamo abbastanza aperti e chiari, e quindi abbiamo bisogno di trovare un difetto, una mancanza. Ok? Quindi questo non è l'unico fondamento che vi insegno, c'è una speranza. Non stiamo chiedendo una fiducia devozionale e una determinazione devozionale. Posso andare avanti? Abbiamo bisogno di una pausa? Vogliamo aprire la finestra? Va bene così? Ok, andiamo avanti. Facciamo un suono di campana. Bene, per saltare ci è richiesto qualcosa, abbiamo bisogno di avere un corpo che sia vitale, vivo, che abbia una certa forza, che abbia una certa flessibilità, una mente che in qualche modo sia capace di osare, coraggiosa, perché noi stiamo prendendo una sfida. È questo che viene richiesto. E tutto questo è soltanto possibile quando non abbiamo tensioni, quando non stiamo attaccati a qualche cosa, aggrappati, siamo preoccupati o impauriti. E quindi c'è una via, un modo, in qualche maniera di rilassarci, di aprirci. Non vivremo questo nella sfera biologica, perché questa rimarrà sempre una certa sottile ansietà che viene chiamata la dukkha onnipervasiva. Questa piccola cosa rimane, ecco perché non è una graduale scalata, ma è proprio un salto quantico, perché abbiamo bisogno però di prepararci come esseri umani ad essere capaci di saltare, di essere appunto preparati, e poi possiamo saltare, e è perché è sempre un salto, ma soltanto allora noi siamo capaci di farlo. Sembra che l'approccio tradizionale non lo faccia, o non ce l'ha indicato, o non è indicato per questo. È veramente un approccio raro nell'Est e nelle religioni, nelle tradizioni religiose. Ma un uomo l'ha visto molto chiaramente e non ha dato origine a una pratica, però l'ha visto molto chiaramente, il Buddha. E c'è una storia, un sutra. Un giorno il Buddha ha visitato un villaggio, era stato invitato dagli abitanti del villaggio, e loro l'hanno invitato per mangiare insieme con tutti i suoi monaci, e per gratitudine il Buddha aveva promesso di dare un insegnamento dopo il pasto per gli abitanti del villaggio. Quindi tutti quanti l'avevano saputo ed erano molto eccitati, entusiasti di venire per ascoltare l'insegnamento. E c'era una persona che era talmente eccitato di vedere il Buddha e di ascoltare il suo insegnamento, ma mentre andava al villaggio aveva scoperto che uno dei suoi tori, delle sue mucche, era scappato. E quindi l'uomo era un po' incerto, dice, perché se non vado al villaggio arriverò in ritardo e perderò l'insegnamento. Però devo trovare il mio bue, perché è necessario per sopravvivere. E quindi si è messo alla ricerca, e dopo che l'ha trovato questa bestia, l'ha portato a casa e poi si è affrettato verso il villaggio. Era stanco, era sudato, affamato, arrabbiato, e quindi è arrivato dentro a questa riunione. Proprio in quel momento il Buddha cominciava e voleva cominciare il suo discorso. visto arrivare questa persona, affamato, stanco, e ha detto: dategli da mangiare. Ed ha ritardato il suo discorso. Il Buddha, tutta l'assemblea era un po' contrariata, ma lui ha aspettato. E c'era questa, tutta l'assemblea si diceva: ma come mai questo poveraccio che arriva e interferisce con l'insegnamento del Buddha, con le intenzioni del Buddha, ed ecco che tutti quanti devono aspettare. E il Buddha aveva sentito questo e disse: se io parlassi a questa persona mentre lui è affamato, lui non mi capirebbe, perché non c'è nessuna afflizione più grande della fame. E così, quindi questo è l'unico momento, l'unico sutra in cui possiamo trovare questo, e viene citato molte volte per dire che non puoi insegnare un dharma a una persona che ha fame. E questo è il nostro approccio. Non siamo affamati, ma siamo esigenti, abbiamo dei bisogni, e ci sono persone che hanno talmente tanti bisogni che è veramente doloroso per loro, gli manca tutto. E tutte le necessità degli esseri umani a loro mancano. E quindi tutta la tua mente, tutto il tuo essere è occupato con questi tuoi bisogni. Costantemente cerchi cibo, anche se il cibo c'è, ma cerchiamo tante cose. Quindi, come esseri umani occidentali, prima di tutto noi dobbiamo cercare che cosa manca. Possiamo trovare una via, qualunque via, per acquietare la nostra sete, la nostra fame, e poi noi abbiamo in qualche modo una certa base, in qualche modo siamo un po' più rilassati, non veramente del tutto, ma proprio per questo. Non è che questa persona, dopo che ha mangiato, si era illuminata, ma adesso era pronto a sentire il Dharma. Molte persone non sono pronte a sentire il Dharma. Sembra che sia così. E magari fanno anche finta. Sì, sono veramente determinato. Ma non lo sono davvero. La loro mente è occupata con tutti questi bisogni. E quindi abbiamo proprio bisogno di prenderci cura di questo e di guardarlo in profondità, come una situazione tipicamente occidentale. Adesso non si parla più di dukkha nell'Occidente, ma abbiamo bisogno di parlare di necessità. Necessità. E questo è l'ostacolo. Okay? E quindi, come vi ho citato il Buddha, il sutra sul povero contadino, lui questo l'ha visto. Ma tutto il buddismo poi è diventato una religione e si è mosso verso il modo tradizionale religioso di devozione, fiducia. E invece il nostro approccio, il nostro modo, specialmente il mio, è quello di aiutarci a lasciare andare le tensioni, perché se siamo tesi non possiamo sentire il Dharma, se siamo tesi non possiamo praticare. Se siamo tesi, sì, soltanto noi agiamo sul nostro modalità di sopravvivenza, partendo da programmi che sono condizionati per assicurarci la nostra sopravvivenza. Qualcuno che l'ha visto molto chiaramente, un occidentale che ho citato già, è Maslow. Maslow, l'ho pronunciato bene? Maslow aveva proprio guardato questo aspetto, era un occidentale, un grande psicologo, ma occidentale appunto, e non aveva sentito parlare di dukkha, ma aveva visto che i suoi pazienti avevano sempre necessità. E quindi è andato a vedere dentro tutto questo ambito del avere necessità e bisogni e ha trovato una certa serie, una certa area una sequenza dove un'area era più importante di un'altra e quindi prioritaria, una prima necessità doveva essere soddisfatta per andare alla prossima, alla prossima, alla prossima e alla fine sei pronto al salto. Sei pronto all'esperienza di picco, non prima di allora. E come occidentali noi ce ne dobbiamo prendere cura. Quindi, proprio per lasciare andare brevemente al diagramma di Maslow, il diagramma delle necessità, e quando ve l'ho letto, vi chiedo gentilmente di pensare se questo è soddisfatto oppure no. Se siete occupati nella vostra mente a causa di questa tendenza alla necessità, fate quello che dovete fare per lasciare fuori questa necessità. Mi sono spiegato? E per favore, comprendete che quando io in qualche modo mi sono dato una risposta, non abbiamo bisogno di essere così bisognosi, però lo siamo. Quindi il primo piano o area o livello è il livello fisiologico, cibo, rifugio, vestiti. Questo piano semplice, essenziale di essere sicuri dove il Buddha dice appunto non ho fame. Abbiamo un rifugio, siamo al caldo, non moriamo per il freddo. E io penso che nessuno di noi, e io penso che nessuno di noi, lo sostengo, nessuno di noi ha bisogni in quel senso, perché tutti noi abbiamo abbastanza da mangiare, nessuno di noi ha mai patito la fame, tutti noi abbiamo un luogo dove rifugiarci, calore. E vestiti. Quindi, se noi non abbiamo bisogni su questo piano, o se noi sentiamo un bisogno su questo piano, non è qualcosa di reale, ma è qualcosa che sta nella nostra mente. E quindi è un po' come una... non è vero. siamo convinti di aver bisogno di questo e di quello, l'iPhone, il tablet, la macchina più grande e così via, il vestito alla moda, il cibo biologico e così via. Quindi possiamo alzare la nostra coscienza dentro questo essere bisognosi, ma non c'è veramente un bisogno su questo, non è davvero una necessità, e per favore andate a guardare quanta energia voi portate su questo piano. Il prossimo livello è la sicurezza, essere al sicuro. E in Europa, qui in Europa, noi non abbiamo fatto esperienza di una guerra almeno da 70, 80, 80 anni circa. È forse il periodo più lungo nel genere umano. E se ci guardiamo attorno qui, non c'è dubbio che non siamo al sicuro. Come vedete, qui non c'è nessuno che va in giro con la pistola, o se va in giro qualcuno con il fucile nei boschi, non è per voi. Noi qui siamo al sicuro. E anche se un temporale, dei fulmini, noi stiamo al sicuro lo stesso. Per favore, guardate questo, osservate che siamo al sicuro. Nessuna parte dell'umanità è mai stata in questa situazione. Se non ci sentiamo al sicuro, è qualcosa che dipende solo dalla nostra mente. Non è vero, ma attenzione, ancora andiamo a guardare. Possiamo trovarci in questa area di essere bisognosi di questo, però non è vero. Il prossimo livello è quello sociale, dei possesso, in senso ampio anche dell'amore, dell'affetto. E veramente pochi di noi hanno bisogno di più di questo. Siamo qui insieme e c'è. La mia frase principale in italiano è: ti voglio bene. È tutto qui. Non c'è di più. Non c'è molto di più. Non è qualcosa di extra che sempre bisogna abbracciarci sempre e così via. Siamo qui e per essere amati, e abbiamo attorno delle persone che sono nostri amici, che ci rispettano per quanto meglio che possono, e che noi li rispettiamo. E c'è qualche bisogno riguardo a questo? Allora andate a vedere attentamente se è davvero reale o qualcosa di extra che non sarà mai soddisfatto. E l'ultima cosa in questa area che appartiene al mito biologico è l'autonomia, il rispetto per se stessi, la stima di se stessi. Ed è molto importante qui comprendere che cosa significa questo riguardo agli altri livelli. Maslow ha scritto: noi abbiamo rispetto di noi stessi, noi cresciamo nel rispetto di noi stessi attraverso il rispetto degli altri. Quindi non lo fate da soli. Il rispetto ha bisogno di altri accanto a noi che ci diano rispetto. E questo è quello che succede qui. C'è un'atmosfera di fondo dove noi siamo rispettati, dove siete visti nel modo in cui siete, dove siete benvenuti, siete accolti, anche se siete un po' strani, per così dire. C'è rispetto. E se dite che questo non è il caso, per favore dimostratecelo. E ho chiesto a molte persone: sei sicuro? E queste persone hanno cambiato, non erano sicure, ma soltanto erano convinte di questo. Ma non ho mai capito perché. Vi dico questo: tutta questa area, tutto questo aspetto sono compresi, menzionati in una certa parola tedesca, e questa parola trasmette sicurezza, sono al sicuro, sono protetto, sono fiducioso, ho fiducia, posso fidarmi, non ho bisogno di aver paura, di preoccuparmi. E se non devo aver paura che qualcuno mi giri l'angolo e mi pugnali alle spalle. Quindi fiducia, c'è accettazione, c'è rispetto. E c'è anche amore. Una specie di calore. Una specie di benessere. Una specie di cura. E tutti questi aspetti, sicurezza, fiducia, rispetto, calore, tutto questo ci dà l'esperienza di benessere, di stare bene. Siamo in questo tipo di atmosfera che fuori da una certa tensione di base, e quindi possiamo lasciarla andare, possiamo lasciarla cadere e possiamo semplicemente esistere. E noi per tutto questo abbiamo una parola in tedesco, Geborgenheit. Geborgenheit vuol dire tutto questo, come una sfera, come un'atmosfera, uno spazio, un luogo dove tutto questo è presente, la sicurezza, la fiducia, l'accettazione, il benessere e le buone intenzioni. E semplicemente noi possiamo stare lì, lasciarci andare, stare a casa, non c'è paura, non c'è ansia. O appena, soltanto un pochino. E rimane solo questa sofferenza omnipervasiva, ed è quello che sto provando a spiegarvi, a farvi immaginare. Vi do un quadro: è un sangha. Sangha è questo, niente di più, niente di diverso. Sangha significa che le persone si mettono insieme, vengono insieme. Sangha significa venire insieme. E sangha significa che le persone vengono insieme per creare questo spazio. Se un sangha non crea questo spazio, non è un sangha. È un club di amici bisognosi, non è un sangha. Ma se invece il sangha è questo, noi ci possiamo rilassare e proprio per questo noi possiamo fare il salto di qualità. E la cosa più importante, l'aspetto più importante che ho menzionato è il rispetto per se stessi attraverso il rispetto degli altri. Quindi la sicurezza non è che io vi sto chiedendo di farmi stare al sicuro, la sicurezza è nello stesso tempo è che io sto dando sicurezza, io ti do l'esperienza di essere al sicuro nel mio ambiente, nel mio essere. Non sto chiedendo affetto, ma lo do. Ti guardo con una mente aperta, con affetto, con una mente benevolente. Ed è proprio per questo, perché io te lo do, allora tu sei in grado di darmelo. Questo è il sangha. Se nel sangha c'è qualcuno che chiede sempre, che soltanto chiede, non è più un sangha, perché il sangha crea mutualmente questo tipo di atmosfera, è vicendevole. E quindi sto chiedendo a ciascuno di noi, sta succedendo questo qui? Siamo un sangha. Stiamo facendo esperienza insieme dello spazio di un sangha. O che cos'è che manca? E per favore segnatevi, annotatevi cosa manca e andate a vedere in profondità se davvero vi manca o è soltanto una vostra richiesta che deriva da una vostra fantasia. E state veramente cercando disperatamente quella mancanza perché avete la mente di Frank Sinatra. Io mi piace averlo diverso. Non è il mio modo, non è il mio qualsiasi cosa. Ma se veramente questo lo chiedete al sangha, oppure qual è la mente con cui vi avvicinate? E per favore guardate in profondità e se trovate che potete dare di più, che potete dare più affetto, che potete dare più sicurezza, allora fatelo. Non dite semplicemente io non posso, voi potete. Come Tai ci dice sempre, tutti possono fare un sorriso. Potete farlo o non volete farlo, perché questa è una pratica. Non è un qualcosa di emozionale, ma è una pratica, lo facciamo. Quindi vi lascio con una sorta di immagine, di quadro, di dipinto. E dopo tanti anni insieme agli occidentali, essendo anche io uno di essi, io mi sono allenato nella tradizioni asiatiche e mi sono sempre aspettato che gli occidentali lo facessero. Finalmente ho capito che non funziona, o funziona soltanto con poche persone. La maggior parte di noi hanno bisogno, sono bisognosi. Ma quello che domando io è: siamo davvero bisognosi? Abbiamo veramente bisogno o facciamo finta di esserlo? Ecco perché ora io vi sto offrendo questa specie di contemplazione. Per favore, guardate per voi stessi in questi giorni e esplorate in questo luogo, in questo sangha qui. Ci dà lo spazio, il luogo, questa specie di apertura che ci dà questo permesso di lasciare andare, di cadere, di affidarci dentro adesso. E vediamo se veramente dopo una settimana questo fondamentalmente succede, allora io sarei molto contento, perché soltanto allora noi abbiamo una base per saltare, ed è la tensione, è una tensione così leggera che nemmeno è reale, ma sta veramente prodotta dalla mente, e che alla quale noi ci attacchiamo perché vogliamo averlo, ci attacchiamo alle nostre tensioni, anche se non, se non c'è motivo di averle, ma soltanto allora saltiamo, perché è facile, perché siamo già quasi liberi, senza tensioni, ma ancora abbiamo bisogno poi di saltare. Grazie per il vostro ascolto.